Radio 3 Mondo.
Buongiorno, ben ritrovati con la sede della stampa estera di Radio 3 Mondo, 21 luglio 2021. Cominciamo dal nostro spazio partendo dall'accordo ormai ufficiale che è stato tra Stati Uniti e Germania in merito al raddoppio del gasdotto di Nord Stream. La notizia è stata data da Bloomberg News, la troviamo anche su Al Jazeera questa mattina, che racconta di un accordo definitivo tra Washington e Berlino in merito al gasdotto di Nord Stream 2, che è completato ormai per il 98% e che ha ottenuto il lasciapassare da parte statunitense nonostante l'opposizione degli ultimi anni ed anche degli ultimi mesi. Gli Stati Uniti e la Germania, leggiamo all'interno dell'articolo presente sul sito del network catarino, sono prossimi a siglare un accordo in forma definitiva sul Nord Stream 2, che prevederebbe sanzioni ed altre misure di rappresaglia in caso in cui la Russia utilizzasse l'energia come un'arma contro l'Ucraina. Questo recita la bozza definitiva dell'accordo che le parti hanno raggiunto. Secondo quanto si legge, la Germania sarebbe costretta in tal caso, cioè nel caso in cui la Russia utilizzasse la propria leva energetica contro l'Ucraina, sarebbe costretta ad adottare misure contro Mosca, quella che rappresenta una concessione da parte di Angela Merkel nei confronti degli Stati Uniti, dopo che soltanto fino a qualche giorno fa aveva respinto la possibilità di adottare misure unilaterali contro il Cremlino, anche nel peggiore dei casi. Un anonimo funzionario americano, come sempre succede in questi casi, spiega ad Al Jazeera che la lingua utilizzata, il linguaggio utilizzato nell'accordo tra le parti è ambiguo, e lo è volontariamente, perché in questo modo l'amministrazione americana non darebbe alla Russia chiarezza su quali saranno poi gli strumenti utilizzati in caso di rappresaglia contro il Cremlino, ma tra le misure possibili non è esclusa quella di limitare il passaggio di gas dalla Russia alla Germania. Nonostante questo, ricorda Al Jazeera come l'accordo deluda molti dei critici, molti di questi anche presenti all'interno del Congresso americano, che volevano invece da parte dell'amministrazione Biden una chiusura netta sul tema, cioè la possibilità di impedire la costruzione definitiva di Nord Stream 2, e che invece l'amministrazione americana ha lasciato giungere al termine. In un'intervista al settimanale tedesco Der Spiegel è intervenuto anche il segretario di Stato americano Anthony Blinken, spiegando come ormai per la propria amministrazione c'era soltanto la possibilità di cogliere il possibile per l'appunto dalla costruzione di Nord Stream 2, che quando Biden si insedia alla Casa Bianca era già stato completato per il 97%, perché sì, proseguito Blinken, il presidente Biden considera il gasdotto una pessima idea che potrebbe diventare uno strumento nelle mani della Russia per avanzare i propri obiettivi economici e strategici, uno strumento che potrebbe essere utilizzato non solo contro l'Ucraina ma contro l'intera Europa, nel caso in cui il continente aumentasse la propria dipendenza dal gas russo. Queste appunto le parole del segretario di Stato Blinken allo Spiegel. L'ufficialità delle firme dovrebbe arrivare direttamente nelle prossime ore, ma sono considerate definitive, prosegue Al Jazeera, dovrebbe arrivare l'ufficialità prima della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, visita prevista negli Stati Uniti nella giornata di martedì prossimo, quando peraltro l'accordo dovrebbe essere per l'appunto definitivo. Secondo un'altra parte all'interno della bozza, Stati Uniti e Germania si impegneranno a promuovere investimenti fino ad $1 miliardo per sostenere la transizione ucraina verso fonti pulite di energia. La Germania in particolare si impegnerà a garantire un investimento da 175 milioni di dollari già nelle prossime settimane come parte dell'accordo. E la Germania da ultimo assegnerà alla questione un inviato speciale dotato di un portafoglio di 70 milioni di dollari per sostenere progetti bilaterali in ambito energetico proprio con l'Ucraina. E qui ci sono anche altre questioni in ballo, ovviamente quelle riguardanti soprattutto i rapporti nel caso collaterale tra Stati Uniti e Ucraina, come ovvio quelli ancora più rilevanti tra Stati Uniti e Russia, ma anche tra Stati Uniti, Cina e Germania, ma tra poco ci arriveremo. Politico si concentra invece sul tentativo in queste ore da parte dell'amministrazione americana di chiedere all'Ucraina, al governo ucraino, di rimanere calmo sulla questione, anzi di scegliere il silenzio. Questo appunto racconta Politico, secondo il quale funzionari americani si sarebbero impegnati in queste ore per premere sulle autorità ucraine affinché accettino l'accordo raggiunto con la Germania e lo lasciano cadere nel silenzio, anche a fronte, come abbiamo letto poco fa, di quelli che sarebbero i benefici garantiti all'Ucraina dagli Stati Uniti e dalla Germania. In particolare funzionari americani avrebbero segnalato alle autorità di Kiev che esprimere una forte opposizione in queste ore potrebbe danneggiare i rapporti fra Stati Uniti ed Ucraina, quindi una presa di posizione molto dura, sebbene raccontata a Politico da fonti anonime. In particolare funzionari americani hanno invitato le autorità ucraine a non discutere dell'accordo tra Stati Uniti e Germania con il Congresso statunitense. Questa è certamente una parte interessante e affascinante della vicenda, perché vale la pena ricordarlo: il Congresso, ovvero il Parlamento americano, è fortemente contrario a qualsiasi accordo in merito al Nord Stream 2, che invece considera uno strumento pericoloso nelle mani della Russia. Con un asterisco, andrebbe bene ricordare che anche l'Italia nel corso degli anni si è espressa più volte contro l'accordo in questione attraverso i vari governi che si sono succeduti nel nostro paese. Che cosa sta capitando dunque? In sede di commento, gli Stati Uniti hanno deciso la concessione sul Nord Stream 2 non solo perché, come spiegava Blinken al Der Spiegel, il progetto era in uno stato di tale avanzamento che risultava complesso rovesciarlo interamente, sebbene quando già completato per il 95% durante la precedente amministrazione, quella Trump, sanzioni erano state applicate proprio nei confronti del consorzio che lo sta realizzando. Piuttosto qui c'è volontà americana di concedere una vittoria sul tema alla Germania in cambio di una maggiore freddezza, anzi di una partecipazione convinta di Berlino al contenimento della Cina. Questo è lo scambio che nella mente degli americani è alla base dell'accordo in questione, quella che è immaginata dagli Stati Uniti come una partizione della NATO con i paesi dell'Europa centro-orientale impegnati anzitutto nel contenimento della Russia e i paesi dell'Europa occidentale, Germania ed Italia compresi fra questi, impegnati invece maggiormente nel contenimento non soltanto marittimo nell'Indo-Pacifico della Cina. E proprio su questo compromesso si basa, sull'altare di questo compromesso si basa l'accordo trovato sul Nord Stream 2, le pressioni nei confronti dell'Ucraina affinché digerisca un accordo che inevitabilmente, nel raddoppio di un gasdotto già esistente, va a danneggiare il margine di manovra di Kiev. Restiamo in Europa, ma andiamo sulla BBC, che racconta di un presidente francese, Macron, identificato come obiettivo spiato dal software ormai conosciuto in questi giorni come Pegasus, che avrebbe preso di mira circa 50.000 numeri di telefono in giro per il mondo, persone che erano di interesse di clienti di una azienda israeliana, il gruppo NSO, che appunto utilizza il software in questione per spiare le persone indicate dai propri clienti. L'NSO, l'israeliana NSO, ha negato qualsiasi responsabilità al riguardo. Andiamo su Le Monde, e Le Monde racconta in particolare che l'intelligence marocchina avrebbe spiato il telefono, un telefono utilizzato da Emmanuel Macron già dal 2017. Il Marocco nel frattempo, nelle ore scorse, il governo marocchino ha negato di essere un cliente della società israeliana, ma i sospetti su una possibile presenza di Macron nella lista di coloro che sono stati spiati si uniscono a quelli riguardanti anche il presidente iracheno Bahrain Salih, o anche il leader sudafricano Cyril Ramaphosa, gli attuali primi ministri del Pakistan, dell'Egitto, del Marocco e lo stesso re del Marocco. Più di 600 funzionari governativi e politici provenienti da 34 paesi sarebbero sulla lista. È intervenuto a riguardo anche il primo ministro francese Castex, che ha dichiarato nei confronti del Marocco: se le rivelazioni fossero vere, si tratterebbe di un affare molto serio che richiederebbe una risposta dura da parte francese. Ciò che affascina in sede di commento della vicenda non è certamente la possibilità di spiare questo o quel leader, che è semplicemente la normalità di qualsiasi relazione tra cancellerie, anche tra soggetti non statali. Peraltro un'operazione, quella di spionaggio, che viene realizzata nei confronti di leader da ogni paese, ricorderete qualche anno fa quando emerse, insomma, ve ne fosse bisogno, come gli Stati Uniti spiassero Angela Merkel ed altri capi di governo o di Stato. Qui la differenza è che lo spionaggio in questione può essere realizzato attraverso un software presente sul mercato, presente in commercio, che può essere anche comprato a basso costo ed utilizzato dai servizi o da governi di paesi sparsi per il mondo. Ancora in Europa, andiamo sulla Deutsche Welle, che riporta la notizia, sebbene sia presente da ieri un po' tutto il mondo su molteplici media, diciamo, l'intenzione da parte del Ministero degli Esteri di Taiwan di aprire un ufficio di rappresentanza diplomatica in Lituania, un ufficio che porterà il nome proprio di Taiwan nella propria dizione ufficiale, nonostante la politica di una sola Cina perseguita dalla Repubblica Popolare, cioè da Pechino. Nella giornata di ieri il ministro degli esteri taiwanese Joseph Wu ha spiegato che Taipei aprirà un ufficio di rappresentanza a Vilnius e sarà il primo ufficio in assoluto in Europa che avrà Taiwan nella sua iscrizione, quella che il ministro ha definito una mossa molto importante e che pone Taiwan e la Lituania sullo stesso piano strategico nella volontà di difendere le istituzioni democratiche, quindi con riferimento inevitabile alla Repubblica Popolare, cioè alla Cina. Ricorda la Deutsche Welle come la Lituania, così come la stragrande maggioranza dei paesi del mondo, non ha relazioni diplomatiche formali con Taiwan. E per questo quanto sta capitando ha un valore diverso nella sua importanza, che peraltro segue un incrementare nelle relazioni bilaterali tra i due paesi nel corso degli ultimi mesi, delle ultime settimane. Soltanto a giugno la Lituania aveva annunciato l'intenzione di donare 20.000 dosi di vaccino AstraZeneca a Taiwan. A maggio la Lituania aveva abbandonato il forum di cooperazione con la Cina, il cosiddetto forum dei 17+1, di cui fanno parte altri paesi dell'Europa centro-orientale. Peraltro si tratta, l'apertura in questione, della prima volta dal 2003 che un paese europeo annunci una mossa del genere. L'ultima era stata la Slovacchia nel 2003, per l'appunto, quando un ufficio di rappresentanza taiwanese era stato aperto nella capitale Bratislava. Ma quella di missione diplomatica è formalmente conosciuta come ufficio di rappresentanza di Taipei, come vedete, senza Taiwan nel proprio nome, nella propria dizione. Qui ovviamente si tratta di paesi, quelli citati, dell'Europa centro-orientale, in particolare i paesi baltici, per quanto riguarda la Lituania, vicinissimi agli Stati Uniti per ragioni legate al loro approccio di contenimento alla Russia, e che dunque sposano poi la posizione americana anche nei confronti della Cina, inevitabilmente in quello che è un atteggiamento diverso per quanto riguarda invece la Germania, come spiegavamo poco fa in merito al Nord Stream 2, la concessione americana, ma anche diverso rispetto a quello dell'Italia o della Francia. Su Al Jazeera invece prendiamo la notizia annunciata ieri dal Regno Unito, per cui navi britanniche rimarranno sine die nell'Asia Pacifico o nell'Indo-Pacifico, come si chiama più facilmente, da alcuni mesi. La Gran Bretagna, leggiamo all'interno dell'articolo, ha intenzione di dispiegare due navi da guerra a tempo indeterminato in acque asiatiche, nell'Indo-Pacifico, per garantire la cosiddetta libertà di navigazione, tradotto il contenimento marittimo della Repubblica Popolare. L'annuncio è stato dato ieri dal ministro della difesa britannico Ben Wallace, che ha spiegato come questo dimostri la posizione britannica nella difesa di un Indo-Pacifico che sia libero, aperto e nel rispetto del diritto internazionale. Questo appunto intervento di Bruce Wallace lo ha fatto al fianco del suo omologo giapponese, che ha inevitabilmente apprezzato la mossa e l'intenzione britannica in quello che è l'ennesimo tentativo di Londra di mostrarsi molto attivo in giro per il mondo. L'addizione è quella di Global Britain, cioè di una Gran Bretagna globale, più concretamente la volontà di Londra di rimanere appiccicata nelle sue varie manovre agli Stati Uniti, nella speranza che gli Stati Uniti poi intervengano in futuro in quello che è il dossier e i dossier più importanti per la Gran Bretagna, al di là di qualsiasi propaganda, ovvero restare unita, cioè in quanto Regno Unito, evitare, inibire le ambizioni indipendentiste anzitutto della Scozia e probabilmente più in là anche il rischio che i cattolici dell'Irlanda del Nord vogliano seguirne l'esempio. Cambiamo pagina, andiamo in Australia, perché monta la rabbia fra gli australiani dopo che nella giornata di ieri un terzo stato australiano ha annunciato un lockdown di una settimana, per cui adesso metà della popolazione australiana si trova in posizione di lockdown. Ricordiamo, in Australia è pieno inverno, più di 13 milioni di australiani, circa metà della popolazione, racconta la BBC, sono in uno stato di lockdown dopo che il terzo soggetto federato ha imposto restrizioni per frenare la diffusione di contagi dovuti alla variante Delta. Questo scrive la BBC. È il caso dello stato dell'Australia meridionale, la South Australia come si dice in inglese, che ospita quasi 2 milioni di persone, che si è unito allo stato di Victoria, a parte dello stato del New South Wales, nella giornata di martedì, nell'annunciare un nuovo lockdown che durerà 7 giorni, dopo che un numero peraltro basso, almeno per gli standard europei, non soltanto di 5 contagi, è stato annunciato ancora nella giornata di ieri. Ma la rabbia, scrive la BBC, monta in Australia perché l'Australia è uno dei paesi meno vaccinati tra i cosiddetti paesi sviluppati, e la lentezza con cui il programma di vaccinazione è stato realizzato in questi mesi è, secondo il network britannico, parte integrante principale della rabbia della popolazione dell'opinione pubblica davanti alle nuove restrizioni annunciate nella giornata di ieri. Ancora sulla BBC, che invece racconta di un dato proveniente dal Consiglio Indiano per la Ricerca Medica, secondo il quale il 67% della popolazione indiana di più di 6 anni è stata esposta al Covid-19 durante questi mesi. L'annuncio è stato dato al termine di un'indagine realizzata su quasi 40.000 casi in giro per il paese, secondo il quale appunto 2 persone su 3 tra quelle analizzate hanno sviluppato anticorpi, per cui il 60% della popolazione indiana, secondo questo studio, sarebbe stato appunto esposto al coronavirus. In Giappone, sulla Sai Shimbun, che riporta le dichiarazioni del responsabile delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che sono, siamo alla vigilia, stanno per essere lanciate proprio in questi giorni. Oggi addirittura ci sono già le prime gare che precedono l'inaugurazione, gare di baseball femminile, cosiddetto softball. In questo clima, diciamo, il responsabile Toshiro Muto, responsabile organizzazione del comitato organizzativo di Tokyo 2020, ha dichiarato poco fa che non è esclusa ancora ad oggi la cancellazione dei giochi, spiegando come il comitato organizzativo continuerà a discutere di ciò che accade, soprattutto se aumenteranno i contagi. In quel caso qualsiasi misura sarà presa in considerazione e non è esclusa nemmeno la cancellazione definitiva dei giochi prima ancora che questi comincino o mentre sono in corso. Queste appunto le dichiarazioni del responsabile del comitato organizzativo di Tokyo 2020, delle Olimpiadi che stanno per cominciare in Giappone. L'ultimissima notizia la prendiamo da politico.eu, che racconta quelle che sono le proposte della Commissione europea per risolvere la questione di Gibilterra, cioè la collocazione di Gibilterra nei suoi rapporti con lo spazio dell'Unione Europea. Gibilterra, che ricordiamo, appartiene al Regno Unito. In seguito alla Brexit, la richiesta è quella di lasciare Gibilterra dentro Schengen e dentro il mercato comune, senza controlli al suo ingresso, e di fatto unita in questo modo alla legislazione spagnola. La risposta inevitabile, molto dura, del governo inglese di rigetto, è stata respinta al mittente tale proposta, e comunque vale la pena ricordarlo, il principio di un negoziato, e quindi si spinge più in là di ciò che potrà ottenere. Staremo a vedere dunque come si svilupperà nei prossimi mesi tale negoziato. Era l'ultima notizia, un ringraziamento da Gina Collauto alla console, Chiara Beranec in regia, Giulia De Luca in redazione, da Dario Fabio un proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3.